arpeggi. I cinque elementi. Con Paolo Scarnecchia.
Il più celebrato e riverito proverbio, quasi dato dalla bocca di Dio, è questo: conosci te medesimo, cioè la sostanza dell'anima tua. E perché l'anima è armonia, come piacque a miglior filosofi, tanto è a dire conosci te medesimo quanto conosci l'armonia, necessaria e debita ad ogni uomo ragionevole e proporzionato quasi per istinto naturale. Ecco alcune mie avvertenze sopra la musica delle viole, cioè del modo pratico da doversi tenere in essa musica di viole. Vostra Signoria stia sana e felice.
Degno lettor, hai da saper come in ogni facoltà, se gli convien bellezza e bontà, la bellezza nel sonator si conosce nel tenere il suo strumento con grazia e portamento della mano, e motto di persona di tal qualità che induca gli audienti a prestargli silenzio, a ciò venghino a gustar la bontà, la quale è cibo dell'udito, siccome la bellezza ciba il vedere. E la bellezza consiste nel tenere lo strumento con movimenti proporzionati. Queste parole fanno parte di un trattato di Silvestro di Ganassi dal Fontego del 1542, intitolato Regola Rubertina, e contiene anche musiche, come i due ricercari che abbiamo ascoltato eseguiti da Bettina Hoffman. Il musico veneziano, nato nel 1492, era virtuoso e suonatore di viola da gamba e fu al servizio della Signoria di Venezia e strumentista nella Basilica di San Marco. Il suo trattato è considerato uno dei migliori dell'epoca per chiarezza e praticità e per la dettagliata descrizione della prassi strumentale. Di fatto è diviso in due parti e comprende anche la lezione seconda, pubblicata nel 1543 e dedicata alla viola basso. Le sei corde della viola da gamba sono chiamate basso, bordone, tenore, mezzana, sottana, canto e corrono lungo un manico tastato. Il nome deriva dalla posizione fra le ginocchia del suonatore. L'origine, spagnola o italiana, non è certa, anche se Vincenzo Galilei, nel Dialogo della musica antica e della moderna del 1581, scrisse: «La viola da gamba e de braccio, tengo per fermo che ne siano stati autori gli italiani e forse quelli del regno di Napoli». Ma potrebbe trattarsi di una presa di posizione puramente sciovinistica. Il fatto è che quando i diversi componenti di questa famiglia suonano insieme, il risultato è ancora più affascinante. Quando pensiamo al consort di viole, viene immediatamente in mente la musica inglese di epoca elisabettiana. Per esempio quella di Anthony Holborn, compositore formatosi a Cambridge. Era tenuto in grande considerazione dai suoi contemporanei, a giudicare dal fatto che Dowland gli dedicò una delle proprie composizioni. Tra le altre cose, Holborn fu al servizio di Sir Robert Cecil, conte di Salisbury e consigliere politico della regina Elisabetta. Le sue musiche spesso hanno dei titoli enigmatici, ma ciò che è più importante è che si tratta delle prime raccolte a stampa di musica per consort, in questo caso per consort di viola. Ascoltiamo The Choice, eseguita dall'ensemble Lacheron. Thank you. musicisti italiani erano tenuti in grande considerazione presso la corte inglese e in un'antologia britannica redatta poco dopo la metà del 1500 figura il nome di Innocenzio Alberti, che apparteneva a una famiglia di musicisti originari di Treviso. Alberti operò a Padova presso l'Accademia degli Elevati e poi presso la corte estense a Ferrara. Tra l'altro pubblicò anche delle raccolte di madrigali. Qui ascoltiamo una sua pavana eseguita da The Rose Concert of Viols. L'Inghilterra appare la terra elettiva della viola da gamba. In un testo del 1636 di Harry Peacham è scritto che la birra e le viole da gamba giunsero in Inghilterra nello stesso anno, durante il regno di Enrico VII, dunque nel periodo che va dal 1485 al 1509. Nelle cronache dell'inizio del Cinquecento si racconta del viaggio verso la Spagna del duca di Borgogna Filippo il Bello e del suo naufragio sulle coste inglesi. Tra i musici del suo seguito c'era anche un violista. Fatto sta che col passare degli anni diversi suonatori di viole, in particolare italiani, figuravano negli elenchi del personale al servizio della dinastia Tudor. Ma a cavallo tra 500 e 600 la figura più singolare legata alla fortuna dello strumento nell'isola britannica è quella di un avventuroso personaggio che descrisse se stesso così. Non studio l'eloquenza né pratico la musica per professione, sebbene ami intelligenza e armonia. Essendo il mio mestiere, come lo è stata la mia educazione, le armi, l'unica parte effeminata di me è stata la musica, che con me è sempre stata generosa, perché mai mercenaria. Mercenario sì, come soldato, ma non come musicista, e orgoglioso di esserlo. Questa è la stravagante e singolare figura di Tobias Hume, autore di A Soldier Galliard, ossia La Gagliarda del Soldato, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Guido Balestracci e Les Basses Réunies. Nella sua originale produzione musicale, rivelata anche dai titoli enigmatici, la viola da gamba ha un posto d'onore. Dopo aver servito l'esercito del re di Svezia e dell'imperatore di Russia, Hume chiese asilo presso la Charterhouse di Londra, un ex convento destinato ad accogliere rispettabili gentiluomini di ogni sorta in stato di necessità. E con una petizione alla Camera dei Lords, manifestando la propria indigenza e disperazione, si dichiarò pronto a combattere contro i ribelli irlandesi in cambio di un sostegno economico. Hume pubblicò due raccolte, Musical Humours del 1605 e Poetical Music del 1607. Thank you. Se si evoca lo spirito della viola da gamba, è indispensabile ricordare un misterioso personaggio legato alla storia dello strumento, un musico francese della cui vita si conosce poco, ma che ha ispirato la fabulazione del breve romanzo di Pascal Quignard, Tutte le mattine del mondo, e del relativo film di Alain Corneau.
Chi è che sospira nel silenzio e nella notte?
Un uomo che fugge i palazzi e che cerca la musica.
Che cercate voi, signore, nella musica?
Io cerco le lacrime e i rimpianti.
Sedetevi.
Maestro, posso chiedervi un'ultima lezione?
Signore, io posso tentare una prima lezione. La musica esiste solo per parlare di ciò di cui la parola non può parlare. In tal senso essa non è del tutto umana.
Il dialogo tratto dalla versione italiana del film è quello conclusivo nel quale il maestro, Monsieur de Sainte-Colombe, rivela all'allievo Mahan Maré l'essenza dell'arte musicale e lo invita infine ad accompagnarlo nella esecuzione di una propria composizione, che è una delle più intense espressioni della dimensione meditativa e malinconica della musica del misterioso gambista. Le Plair di Sainte-Colombe, interpretato da Jordi Savall e Christophe Coin, appartiene alla raccolta Concert à deux violes égales ed è posto a conclusione del film, come nella narrazione del romanzo, a rappresentare una sorta di lascito artistico concesso all'allievo. L'evidente contrasto fra Sainte-Colombe e Maré non era solo generazionale, ma soprattutto esistenziale. Pur ammirando l'austerità e l'essenzialità del maestro, l'allievo cercò la mondanità e il successo, divenendo un musico della Chambre du Roi e lavorando a fianco di Jean-Baptiste Lully al servizio di Luigi XIV, il Re Sole. Il nostro breve ritratto, dedicato alla viola da gamba, si conclude dunque con uno dei minuetti di Mahan Maré. Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori da Paolo Scarnecchia.